Saltando sulla mensola che circondava la statua, si rivincolò, andò alla sinistra della Madonna e da sotto il manto tirò fuori un grosso martello.
Ho avuto anche una presenza di spirito perché l'ho tirato per questo pastrano che aveva. Questo non ha neanche sentito, tanto era folle.
Storie di una testimonianza oculare e di un pazzo mitomane in una puntata che si intitola Pietà per la pietà.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Gentile Matteo, la sua trasmissione mi fa compagnia al mattino presto, appena sveglia, che ne approfitto della mail di accompagnamento alla storia che ci è stata mandata da Maria Stella e che sentirete tra pochissimo, per ringraziare tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso all'alba, perché magari sono insonni, perché invece magari devono alzarsi a quest'ora per andare a lavorare, magari siete già in macchina, magari siete sul camion, magari siete sul trattore, potrei andare avanti così tutta la puntata. Magari siete in un bar, magari siete in un ristorante, giusto per ricordare la puntata di ieri. Insomma, per dirvi che sappiamo che ci siete, sappiate che siete tanti, sappiamo che siete tanti e siamo felici che abbiate voglia di cominciare la giornata con una storia, con una serie di storie, e noi ve le forniamo. Quindi Maria Stella è tra queste, ci ha mandato una storia molto bella di un avvenimento, spesso lo diciamo, no? Quando la storia con la S minuscola entra nella storia con la S maiuscola, insomma, quando a un certo punto la vita di una persona incontra, in questo caso, forse diciamo non proprio la storia con la S maiuscola, ma un fatto di cronaca molto importante. Siamo nella città del Vaticano, siamo all'interno della Basilica di San Pietro, dove si trova la Pietà del Michelangelo, e un giorno del maggio del 1972, ecco, succede una cosa, non a caso la mandiamo in onda oggi che è il 21 di maggio, succede una cosa abbastanza sconcertante per tutto il mondo, figuriamoci per una persona come Maria Stella che era lì a guardare quello che stava accadendo. La puntata si intitola Pietà per la pietà. Benvenuti. È il 21 maggio del 1972, domenica di Pentecoste. Piazza San Pietro a Roma. Una giornata stupenda, smagliante, caldissima. È proprio la città di Roma ad essere stupenda. Non è ancora diventata un Luna Park, come qualcuno recentemente l'ha definita, invasa da turisti beceri e poco educati, oltre alla proliferazione di una fauna poco acconcia alla nostra Caput Mundi. Piazza San Pietro è gremita, un mare di gente, una folla in buona parte in attesa della benedizione domenicale e pentecostale di Papa Paolo VI, una folla vociante, multietnica, colorata, di lingue e gesti diversissimi tra loro, che io osservavo da un punto di vista privilegiato, tra due colonne del portico del Bernini. Ero arrivata a Roma subito dopo essermi laureata a Bologna e mi ero regalata questa meritata vacanza. Per mantenermi avevo trovato un lavoro piacevole come dama di compagnia di un'anziana marchesa, ultima discendente del casato millenario alla cui famiglia era titolata Piazzetta Mattei, quella che ha al centro la famosa Fontana delle Tartarughe.
E io mi sono divertita molto perché, sai, ero appena laureata, una laurea in storia dell'arte, quindi figurati, Roma, pane. E poi lei mi raccontava tante cose della Roma fascista, diciamo, perché era dama di, insomma, era una delle dame della regina. Poi pomeriggio mi chiedeva di accompagnarla, non so, dai Bourbon di Petra, in queste famiglie piuttosto alte come nobiltà, così. E io, siccome ho imparato praticamente a guidare a Roma, mi divertivo molto, anche perché Roma era bella.
Quel giorno un conoscente mi aveva dato appuntamento alle 11 del mattino in Basilica, davanti alla statua della Pietà di Michelangelo. Ero arrivata in piazza in anticipo per godermi lo spettacolo. Nessuno aveva previsto quell'inizio inatteso di estate e come tutti soffrivo il caldo. Da attenta osservatrice quale sono, quasi dotata di quello che solitamente viene definito un sesto senso, fra le migliaia di persone mi colpì un individuo strano che si guardava attorno in modo scomposto, con occhi spiritati. Uno che indossava un ampio pastrano che lo copriva tutto da capo a piedi. Un pastrano con questo caldo, pensai. Aveva barba, capelli lunghi e radi che lo facevano somigliare al famigerato Rasputin, il santone russo al servizio dei Romanov che avrebbe dovuto curare il piccolo principe erede al trono, malato di emofilia. Chissà perché notai quei gesti e quegli occhi che ancora oggi non dimentico. Alle 11:15, a forza di spintoni, con l'amico riuscii ad entrare in basilica e raggiungere la balaustra. Eravamo in prima fila e mi sentivo bene. Vicino a noi gruppi di tedeschi con guide che spiegavano l'opera, anch'io mi misi ad ammirare la particolarità della Madonna giovane col corpo morto del figlio adulto abbandonato sulle ginocchia. Il braccio destro lungo le gambe della madre che lo contempla, silente, con una compostezza che grida il suo dolore, ma che è anche l'accettazione di una verità ormai svelata. Un'opera giovanile di Michelangelo vale la pena ricordarlo, all'epoca poco più che ventenne. Tanto diversa dalla Pietà del Rondanini, alla quale stava lavorando quando lo colse la morte. Poi di colpo mi sentii strattonare e spingere dal lato sinistro. E tutto cambiò drasticamente.
Roma nuda, scusa se perdo lacrime per strada, ma che vada. Fa finta che so gocce derugiada, piuttosto che sta solo dentro al letto, vado randaggio in qualche vicoletto.
Il Rasputin che avevo notato in piazza, agilissimo, fulmineo, scavalcò la balaustra. Io mi allungai e cercai di fermarlo, afferrandogli una punta del pastrano e urlando che non si poteva, che era proibito. Saltando sulla mensola che circondava la statua, si divincolò, riuscendo a liberarsi della mia stretta. Quindi andò alla sinistra della Madonna e, da sotto il manto, tirò fuori un grosso martello. Farneticando urlava parole sconnesse. «Non è vero, il Cristo è risorto!» urlò. E giù una pacca sulla nuca della Madonna, sull'omero sinistro, sul naso. I turisti tedeschi urlavano inorriditi, ma lui continuò in preda ad un furore quasi mefistofelico. Io non ci potevo credere.
Veramente ero annichilita, non neanche sconvolta. Proprio sono rimasta lì per pochi secondi, minuti, perché lui era velocissimo in tutto questo. Non ti dico, i tedeschi hanno incominciato a urlare come... Poi i tedeschi, queste cose sono tremendi. E allora io ho visto i primi tre colpi, cioè la nuca, il braccio, l'omero sinistro e poi il naso. Dopodiché io sono scappata via perché non ce la facevo più.
Il mio conoscente e io ci staccammo e ci dirigemmo verso la navata centrale. Qui incontrammo un sacerdote che era del tutto ignaro di quanto stava accadendo. Mi avvicinai a lui di corsa e gli urlai: «Stanno martellando la Pietà!» Mi guardò dritto negli occhi, ma capì immediatamente che le mie parole non l'avevano raggiunto, non aveva capito. Infatti, con accento straniero, mi rispose: «Quale pietà?» «Già, quale pietà?» Verso l'uscita vedemmo il martellatore portato via, disteso in orizzontale dagli uomini della sicurezza. Uscimmo anche noi all'aria aperta, sconvolti. Il mio amico si dileguò alla velocità della luce e mi lasciò da sola in una luce abbagliante, quasi stonata per ciò a cui avevo assistito, accecata nel rivedere attimo per attimo quello di cui ero stata impotente testimone. Roma, nei suoi millenni di storia, ne aveva viste tante e anche ora annoverava un'altra tragedia. Nel frattempo il Papa, dalla sua finestra, stava benedicendo la folla applaudente. Nessuno l'aveva ancora messo al corrente. Confesso che in quei giorni piansi molto, ero davvero molto turbata. Seguì con interesse quasi morboso tutte le accese discussioni che in quei giorni successivi avevano occupato pagine e pagine di giornali sul caso della Pietà. Se era necessario o meno tutelarla con una campana trasparente o lasciarla così, senza protezione alcuna. Alla fine vinse quella seconda ipotesi. Era una delle poche opere del maestro ancora intatta, mai stata restaurata, perfetta. Ora doveva fare i conti con la curiosità, con i commenti dei notiziari di tutto il mondo, che ne parlarono per giorni interi. Laszlo Toth, questo era il nome del pazzo, del folle che aveva preso a martellate la Pietà. Dopo un periodo nelle carceri italiane, venne espulso e rimandato nella sua terra d'origine. Non ricordo bene se in Australia o in Ungheria. La statua fu fortunatamente restaurata in modo eccellente e in pochi mesi venne ricollocata al suo posto. Mi è capitato nel corso degli anni di tornare nella Basilica di San Pietro e ogni volta mi sono limitata a guardare la Pietà da lontano. Dolcissima, mi sembra che non mi appartenga più. La sua bellezza mi turba. L'avevo vista ancora intatta, poi violata, e quella violenza gratuita mi fa ancora male.
I can see very well. There's a boat on the reef with a broken back, and I can see it very well. There's a joke in the knowing very well. It's one of those that I told you long ago. Tear my world out my mind, and don't you know?
Lui è Elton John che canta Mad Men Across the Water. Torniamo però alla storia della nostra puntata, che dà il titolo anche alla nostra puntata, che è Pietà per la Pietà, che è la storia che ci ha mandato Maria Stella. Pronto, ciao Maria Stella, buongiorno.
Buongiorno, come va? Bene?
Io sto benone, tu come stai?
Anch'io, bene, bene, grazie, sì.
Maria Stella, ma come c'eri finita a lavorare per una marchesa? Cioè, come si trova un lavoro così? È vero che erano altri anni, però...
No, guarda, io sono andata giù a Roma perché ho degli amici e siccome cercavo lavoro, una vecchia signora, la nonna di questi miei amici, mi disse: ma guarda che qui ho un'amica così che avrebbe bisogno di una persona che la accudisse, perché il figlio lavora fuori molto, lui lavorava per la NATO o qualcosa del genere, no, per il CNR, e allora era molte volte fuori, se non che mi chiese se potevo così accudirla, solo che avevo un Alzheimer che non, oggi si chiama Alzheimer, allora si chiamava in maniera diversa, ma insomma cominciai ad assisterla in qualche modo, poi avendo molto tempo libero perché lei riposava, io giravo per Roma. Poi insomma, per me era bellissimo perché Roma, come ho scritto, era magica, era ancora magica. E quindi certo, con questa marchesa poi il pomeriggio andavamo a trovare delle amiche, i miei buon compagni, che so io, tutte nobili. A me piaceva molto perché vedevo queste case splendide, questi quadri, queste cose. Mi ero appena laureata in storia dell'arte, quindi...
Ah beh, quindi... Ma questo ci dice... Certo, questo ci dice anche il perché di questo enorme turbamento che hai provato quel giorno, perché tu sei riuscita quasi ad afferrarlo per la casacca, questo
sì,
Laszlo Toth.
A tirarlo via e gli ho urlato: guardi che non si può, non si deve. Poi non ho fatto neanche a tempo perché era talmente pesante quel pastrano, quella casacca, quello che aveva, no, era proprio una mantella perché doveva coprire la mazza.
Certo.
E quindi così, e dopo lui ha fatto prima di me, cioè, poi la mia è stata un'azione molto istintiva ovviamente, però capivo che qui avevamo a che fare con un pazzo.
Certo.
Infatti si è comportato in maniera, solo che io ho avuto una botta, nel senso che mi ha spinto e quindi non ho traballato in qualche modo, no? Finendo addosso a una persona, per cui dopo, sai, ho lasciato perdere. Poi vedendo questo disastro che si stava compiendo, sono fuggita, non so perché, perché ci sono delle azioni che tu fai inconsciamente, no? Cioè, sono scappata via e poi dopo sentivo le urla dei tedeschi che non perdonano su queste cose ovviamente, anche perché erano molto preparati, sentivo la guida che faceva dei discorsi piuttosto intelligenti e di grande preparazione. Poi dopo io mi sono messa a correre verso il centro della chiesa e poi a quel sacerdote che mi disse appunto, quando io dico: guardi che stanno martellando la Pietà, e lui con un italiano sgangherato mi disse: quale
pietà?
Pietà?
Certo.
Ecco,
certo.
E per me è stata una risposta molto importante, nel senso che ha un grande significato quale pietà, e infatti dopo mi sono posto il problema: quale pietà? Ce ne sono tanti di pietà e non ce n'è nessuna. E poi questo è, dopodiché, sai, quando l'ho visto sono arrivati, è arrivata la polizia, quelli del Vaticano, non so, e poi l'hanno portato via in orizzontale e poi fuori dal linciaggio, perché lì lo volevano linciare.
Tra l'altro Marestella, ti ringraziamo perché ci dai la possibilità nella seconda parte di raccontare la storia di questo Laszlo Toth, di cercare di capire chi era e perché l'ha fatto. Senti, tu però dici che sei tornata negli anni a vedere la Pietà di Michelangelo nella Basilica, anche dopo che era stata restaurata, e dici mi ha sempre turbata. Che cos'è che ti turbava?
Perché non è più lei per me. Poi tutte le nostre statue sono state tutte rappezzate, ritoccate, qualcosa.
Però il fatto di essere stata là in quel momento te l'ha come.
Sì, poi ripeto, c'era stata la discussione molto ampia con Italia Nostra, con lo Stato, eccetera, con lo Stato della Chiesa, perché volevano coprirla, cioè mettere una campana di vetro in modo da salvarla,
proteggerla, certo.
Poi non venne accettata e quindi poi è finita così. E questo mi diede ancora più dispiacere, perché se si faceva, perlomeno l'avrebbero preso prima che arrivasse alla statua, perché doveva spaccare il vetro infrangibile, allora si chiamava così.
Maria Stella, poi cosa hai fatto tu nella vita?
Ma io poi dopo feci domanda di lavoro a Treviso, ho insegnato a Castelfranco Veneto, nella zona di Castelfranco Veneto, poi mi sono occupata, beh, ho fatto tante cose. Comunque l'insegnamento di lettere e in parte anche di storia dell'arte alle scuole medie, perché a me piacevano, piace quell'età lì, l'età dell'adolescenza, che è difficile, e poi mi sono occupata, ripeto, di Italia Nostra ad Asolo, oppure ho fatto anche io un po' di radio private e così, e poi certo, soprattutto ho fatto la guida turistica, anche se non ho nessuna qualifica, ma la Proloco di Castelfranco aveva bisogno di qualcuno che spiegasse, sai, Castelfranco è la patria di Giorgione, mm-hmm, e quindi c'è la pala del Giorgione, che peraltro io quando arrivai a dicembre, cioè io arrivai là in novembre, ma a dicembre l'avevano portata via, l'avevano rubata, poi la ritrovarono perché non era possibile venderla, perché la conoscono tutti, e poi perché tagliandola il valore diminuisce, certo, e quindi la ritrovarono là in un campo. Io dissi, ma è la seconda Madonna, in un anno mi vedo buttare giù una e rubare un'altra, dico, non so, io porterò sfortuna a questo punto, non lo so, io con le Madonne
hai un rapporto particolare, certo.
Ecco, hai capito.
Maria Stella, ti ringrazio davvero tanto per la chiacchierata e per la storia. Quando vuoi mandacene qualcun'altra, sai dove trovarci.
Va bene, grazie.
A presto.
Tanti auguri di buon lavoro. Presto,
grazie.
Ciao.
Ciao, ciao,
ciao. Grazie a te, ciao. In a world where people have problems, in this world where decisions are a way of life, other people's problems, they overwhelm my mind. They say compassion is a virtue, but I don't have that time. Loro sono i Talking Heads che cantano No Compassion, e ora la parola passa a Maura Gangitano.
La storia di Maria Stella, secondo me, ricorda che possiamo assistere al manifestarsi della storia con la S maiuscola quando meno ce lo aspettiamo. È quello che accade a lei, che assiste impotente a un atto feroce di violenza che racconta molto bene su una delle opere più sacre dell'arte occidentale. E questo mi ha fatto pensare a George Steiner, che pensava che la vera arte avesse la capacità di ospitare il sacro. Mi sembra un po' quello che lei racconta quando ha questa reazione emotiva che la porta a rivedere la Pietà di Michelangelo, ma come se fosse accaduto qualcosa che non la rende più quello che era all'inizio. Quella statua, una volta restaurata, in qualche modo ci mostra la sovrapposizione tra il senso globale di una vicenda così importante, anche il modo in cui è stata restaurata benissimo, sembra la stessa, e invece il vissuto intimo di Maria Stella, perché dal suo punto di vista è come se si fosse incrinata una relazione tra lei e l'opera d'arte. E questa testimonianza ci invita a riflettere sul potere dell'arte di connetterci con il sacro, su quanto questa connessione però sia fragile e su come gli atti di violenza contro l'arte ci portano a confrontarci con delle responsabilità collettive in fondo nei confronti del patrimonio culturale. Questo racconto ci porta a considerare, secondo me, come si può rispondere alla distruzione con atti di memoria e di restauro, come un po' anche il solo raccontare questa storia, che cercano di riaffermare e rinnovare l'impegno verso il bello e il vero.
Matteo Caccia racconta.
È una storia davvero incredibile quella che ci ha raccontato la nostra ascoltatrice, che ha assistito in diretta dal vivo a un'azione talmente folle da sembrare uno scherzo. Peccato però che non facesse ridere, perché appunto non era uno scherzo. Ma chi era quell'uomo? Chi era quello che lei stessa definisce quel pazzo? Ecco, lo scopriamo grazie a un articolo trovato sul sito finestrasullarte.info, che si intitola Maggio 1972, quando Laszlo Toth cercò di distruggere la Pietà di Michelangelo. State con noi. È il 21 maggio del 72, la domenica di Pentecoste, sono le 11:30 circa. Siamo nella Basilica di San Pietro. Un uomo dai capelli lunghi e dalla leggera barba bionda, vestito con un abito blu, una camicia rosso chiaro e un papillon, entra nel più grande tempio della cristianità. A un tratto scavalca la balaustra, quella posta davanti alla Pietà di Michelangelo, estrae dalla giacca un martello da geologo e comincia a colpire ripetutamente la Madonna e il Cristo.
On the 21st of May 1972, Hungarian-born geologist Laszlo Toth attacked and seriously damaged Michelangelo's Pietà statue with a hammer.
Si scoprirà poi che il giovane è un geologo ungherese. Ha 33 anni, la stessa età che aveva Cristo quando fu inchiodato alla croce. Nel 65, all'età di 25 anni, Toth si era trasferito in Australia, dove però la sua laurea in geologia non gli era stata riconosciuta e aveva pertanto trovato lavoro come operaio in una fabbrica di sapone. Non si sa molto altro della sua vita prima del gesto. Sappiamo solo che nel 67 era stato coinvolto in una rissa con alcuni suoi connazionali in Australia e che era sparito per qualche tempo prima di ricomparire nuovamente in Europa. Era il 1971, Laszlo Toth si era spostato in Italia e si era stabilito a Roma con un aspetto fisico che intendeva richiamare quello di Cristo. Lunghi capelli biondi, la stessa barbetta ben curata che portava al momento dell'attacco alla Pietà. Al momento del suo arrivo a Roma non riusciva a biascicare una mezza parola di italiano, ma non gli importava. Avrebbe spiegato più tardi al suo avvocato che il suo obiettivo era quello di farsi riconoscere come il nuovo Messia. Anche se chi lo ha conosciuto durante il suo periodo romano ha testimoniato di non avere riscontrato stranezze nel suo comportamento. Lo storico dell'arte Dario Gamboni, che in un libro sulla storia dell'iconoclastia ha ricostruito con dovizia di particolari la vicenda, racconta che Laszlo Toth aveva inviato alcune lettere a Papa Paolo VI chiedendogli un incontro a Castel Gandolfo, che naturalmente non avrebbe mai avuto, dal momento che il pontefice non risponde alle sue lettere. E allora per Toth diventa inaccettabile l'idea per cui la Chiesa ammetta soltanto un Cristo morto. Ed ecco allora la pianificazione del gesto che occorre compiere nel giro di breve, perché il 1 luglio del 1972 Toth festeggerà il suo 34esimo compleanno e la ricorrenza vanificherà il portato simbolico dell'azione. Quel giorno, mentre colpisce la Pietà, l'ungherese continua a ripetere in italiano «Cristo è risorto, io sono Cristo». L'azione dura almeno un paio di minuti. Un giovane vigile del fuoco, si chiama Marco Ottaggio, a 20 anni, riesce alla fine ad avere la meglio su Toth. 10 giorni dopo, Ottaggio verrà insignito da Papa Paolo VI della Croce di Cavaliere dell'Ordine Pontificio di San Gregorio Magno per quel gesto. Il vigile del fuoco, aiutato da altri addetti alla sorveglianza che si trovano al momento nella basilica, afferrano l'iconoclasta ungherese e lo trascinano via da San Pietro, anche per evitargli l'ira della folla che, tra l'incredulità e la paura e la rabbia, ha assistito al gesto. Tra coloro che ingaggiano una colluttazione con Thoth per impedirgli di fare ulteriori danni figura, secondo alcune testimonianze, anche lo scultore statunitense Bob Cassidy, che si trova lì al momento e che colpisce con forza Thoth per farlo desistere dal suo piano. Il Papa viene informato dell'accaduto nel primo pomeriggio. Il pontefice si domanda il perché di questo gesto contro un patrimonio che appartiene a tutta l'umanità. Chiede di farsi accompagnare davanti all'opera mutilata e si trattiene per almeno un quarto d'ora davanti alla Pietà, raccogliendosi in preghiera. I hope you're sitting comfortably. I saved you the best seat in the house, right up in the front row. Well, the stars have been torn down and the moon is locked away. The land is banked in frozen snow. Nature, dear, and your breath curls from your lips, and the trees bend down the branches, touch you with their fingertips. They're bringing out the dead now. It's easy. Laszlo Thoth è riuscito, con 12 martellati date in verticale, a troncare di netto la mano destra della Vergine, a staccarle il naso e a lasciarle segni sul volto, sull'occhio e sul velo. Si conteranno alla fine un centinaio di frammenti. L'uomo si era accanito proprio sulla figura della Madonna, probabilmente in quanto vedeva in lei il simbolo della Chiesa. E durante gli interrogatori, Thoth continua a parlare di sé come se fosse Cristo. Va ripetendo di avere scelto in prima persona Michelangelo per scolpire la Pietà. Le sue mani erano guidate da me, dice agli inquirenti, e anche sulla base di tale assunto, ritenendo cioè di essere stato l'ispiratore del capolavoro, afferma di poter disporre dell'opera a suo piacimento. Appena arrestato, pare abbia detto che il suo desiderio era quello di distruggere tutti i simulacri di Cristo, perché il Cristo reincarnato è lui. Nelle settimane successive Thoth invia anche una lettera ai giornali, dove spiega a modo suo le ragioni del gesto. Ora che tutti mi credono pazzo, dice, è venuto il mio tempo e dirò chi sono. Sono colui che conosce la verità, sono Cristo. Sono io quello che hanno pregato e cantato nelle chiese. Non dico io di essere Cristo, lo dice Dio e questa è la sua parola. Figlio mio, Cristo, devi distruggere, costruire e insegnare, perché io sono te. Che io sia Cristo non è un segreto, se nessuno lo ha saputo finora, sappiatelo adesso. La statua della Pietà è opera divina, io l'ho fatta e io posso distruggerla. Ho compiuto la missione di Cristo sulla terra, poi ho scelto un giovane puro e gentile per fare una statua. Così sono io che ho creato quella statua bella, unica e divina. Il nome di Michelangelo Buonarroti è profetico perché è quello di Michele Arcangelo, capo di tutti gli angeli, e Buonarroti significa ebbene sia rotto. Infatti, ciò che ho compiuto è una punizione di Dio ed è da lui voluta. Sulla vicenda si esprime a caldo anche uno dei più grandi scultori del tempo, Giacomo Manzù, che viene raggiunto dal quotidiano L'Unità per un commento. È la più grande disgrazia contro la civiltà e contro la cultura, afferma l'artista. Non avrei mai pensato che la follia o la pazzia potessero deturpare, se non distruggere completamente, uno dei più significativi capolavori dell'uomo. Un restauro credo sia un'opera quasi impossibile. Io, però, sono disposto a tentare. Alla fine però l'impresa di restaurare l'opera riuscirà. L'intervento si svolge direttamente in San Pietro, le parti staccate da Thoth vengono reintegrate in maniera precisa grazie anche ai calchi della Pietà. Per i minuscoli frammenti che non è possibile riattaccare all'opera si procede con risarcimenti a base di polvere di marmo di Carrara impastati con della colla. L'opera viene infine restituita a tutto il mondo il 25 marzo del 1973. Alla fine Thoth non subirà alcuna incriminazione. Il 29 gennaio del 73 viene ricoverato in un ospedale psichiatrico, dal quale esce il 9 gennaio del 75 per venire accompagnato in Australia. Anche nel suo paese d'adozione non viene arrestato. Non sappiamo poi cosa sia accaduto a Thoth negli anni successivi. Pare abbia trascorso gli ultimi anni della sua esistenza in una casa di riposo a Strathfield, dove si è spento l'11 settembre del 2012. Aveva 74 anni. intitola Mercy, questa canzone di Duffy, mentre si intitolava maggio 1972, quando Laszlo Toth cercò di distruggere la pietà di Michelangelo, articolo che abbiamo trovato sul sito finestresullarte.info. E così abbiamo dedicato un'intera puntata a quella giornata, a quell'uomo, ma soprattutto a quell'opera. Secondo me vi è venuta voglia di andare a vederla, anche se l'avrete magari già vista anche dal vivo. La pietà di Michelangelo è un'opera magnificente. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta da Ti uccido di Livia Zancanelli.
Matteo Caccia racconta.
Il podcast di Livia Zancaner, che si intitola Ti uccido, è abbastanza diretto e fa abbastanza capire di cosa si tratta. Si parla di femminicidi, è un podcast, vi ricordo, prodotto da Radio 24 e dal Sole 24 Ore. È la storia di Lidia Milikovic e Gabriela Serrano, accomunate, ahimè, dallo stesso carnefice, Zlatan Vasiljevic. Dopo violenze subite, denunce presentate, arresti domiciliari inflitti, a Lidia viene revocato l'affido dei figli, perché si era recata da lui, nonostante tutto. Ma se in questo racconto c'è chi non comprende appieno la situazione di Lidia, c'è anche un giudice che, vista la situazione, la comprende. Comprende l'amore che Lidia prova per i suoi figli, ma soprattutto nota la tenacia con la quale non si arrende e continua a manifestare tutte le attenzioni e le cure di una vera madre. Dopo sconti di pena, Vasiljevic viene mandato all'Ares, il centro di recupero per uomini maltrattanti. Tuttavia, diversamente da quanto fa credere, rimane comunque un uomo pericoloso. State con noi.
Dalla sede dell'Ares, ad Altavilla Vicentina, dove vive Vasiljevic, ci vogliono 45 minuti in macchina, circa 65 chilometri, che Vasiljevic non percorrerà mai. Nel 2020 arriva il Covid e il CUAV di Bassano del Grappa sospende gli incontri in presenza e introduce la modalità di incontri online. Incontri di gruppo online per uomini autori di violenza. Umberto Battaglia si ricorda bene l'arrivo di Zlatan Vasiljevic.
Allora, sì, mi ricordo, nel senso che io non ero qui, lavoravo qua, non mi occupavo ancora al 100% di sovrintendere tutta la parte clinica e... però conosco il caso, c'erano i miei colleghi, un'altra responsabile per il trattamento del tempo. Il soggetto, mi ricordo che inizia appunto fine 2019, forse fattivamente inizio 2020, e dopo pochi mesi però c'è stato Covid, quindi i percorsi in quel periodo sono stati trasformati tutti da presenza a online, quindi il gruppo di trattamento al tempo era fatto online. In realtà la frequenza, io guardo anche qua il diario clinico, la frequenza era stabile e il soggetto, dai riferiti del clinico, lavorava anche bene. Eccolo qua. Qui noi facciamo appunto un intervento rieducativo individualizzato, facciamo il progetto che porta la data di dicembre 2019, 12 mesi di trattamento. E qua abbiamo proprio il diario, 11 dicembre, 10 febbraio, 23 febbraio, marzo. Il clinico ogni mese aggiorna il diario. Fino al 27 luglio 2020 c'è un aggiornamento costante. Nel caso specifico il signor Vasiljevic aveva fatto dei buoni progressi.
Vasiljevic partecipa a tutti gli incontri con puntualità e coinvolgimento, dicono gli operatori dell'Ares. Stessa cosa scrivono il SERD e i servizi sociali. Gli operatori dell'ULS lo definiscono attivo e collaborante. Partecipa ai colloqui con motivazione e determinazione. Non beve. Vasiljevic ha 40 anni, non lavora, non paga più il mutuo della casa da quando Lidia se n'è andata e teme di dover tornare in Serbia se le cose non si sistemeranno, riferisce proprio agli assistenti sociali. Però vuole dare un'immagine impeccabile di sé. Si veste bene, è puntuale e continua a dichiarare la sua innocenza. Ai giudici parla di liti con l'ex moglie a causa dell'alcol, ma nega ogni tipo di violenza. L'unico suo scopo è screditare Lidia e provare la sua innocenza. Del resto, non gli importa granché. I servizi sociali lo descrivono come un uomo con una grande rabbia nei confronti dell'ex moglie. Lidia mi ha distrutto la vita e continua a distruggermela, ripete. Un uomo orientato, secondo gli assistenti sociali, solo ed esclusivamente a provare la sua innocenza. Ma, scrivono gli stessi servizi, notevolmente provato e spesso in lacrime, un uomo che si emoziona vedendo le foto dei figli e appare sofferente per la lontananza dei ragazzi. Un uomo che per anni ha maltrattato la moglie e ha fatto vivere quegli stessi figli in un clima di violenza. Passano i mesi. Durante la pandemia, Vasilievich svolge il percorso al SERD e gli incontri online di gruppo all'Ares. Il 2 luglio 2020 arriva la sentenza del Tribunale di Vicenza relativa alla denuncia di Lidia di marzo 2019. Il giudice per l'udienza preliminare mette nero su bianco non solo tutte le violenze subite da Lidia Milikovic da febbraio a marzo 2019, ma anche quelle già contestate nell'altro procedimento, quello nato dopo la denuncia di Lidia e dei suoi familiari a marzo 2018 e di cui al momento non ci sono novità. Il giudice scrive che non possono nutrirsi dubbi in merito alla credibilità di Lidia, la quale da quasi un decennio vive un rapporto coniugale caratterizzato da sopraffazione fisica e psicologica, costante aggressività, violenze fisiche, timore di suscitare con i propri comportamenti reazioni aggressive, perdita di importanti spazi di autonomia, ovvero gestione del denaro, uso del telefono cellulare, frequentazioni di soggetti diversi dal marito. La credibilità di Lidia, scrive il giudice. Parole importanti, perché nei casi di violenza in tribunale è spesso la credibilità della vittima a essere messa sotto accusa, il suo comportamento, non quello dell'imputato. E così si assiste a un'inversione della logica processuale, cioè è la parola della donna a essere messa in discussione, è la donna che probabilmente non dice la verità. Il GUP parla di evidente stato di sudditanza psicologica e vera e propria incapacità di reagire alle sopraffazioni. Incapacità che si manifesta nell'assoluta passività di fronte alle aggressioni, anche fisiche, nella speranza che le stesse, agevolate dal continuo abuso di alcol, cessino al più presto. Magari lui si ferma alla fine, pensa Lidia, mentre l'ex marito la colpisce. In merito agli incontri con i figli durante i domiciliari, il giudice parla di incapacità di Lidia di assumere condotte autonome anche nel periodo di lontananza coatta del marito, poiché non sa cosa potrebbe succedere una volta finiti i domiciliari.
Accarezzerò le tue mille spine, sarò fragile.
La chiudiamo con Gemon che canta Rose Viola. Questa puntata il nostro selezionatore musicale e filologo ci tiene a ricordare che questo brano, nel video di questo brano, c'è un riferimento alla Pietà di Michelangelo. Grazie mille a Luca Micheli, grazie a Paolino Corleoni che fa il sound design di questo programma, grazie ad Anita Panizza e Federico Bernocchi che lo scrivono insieme a me, grazie a voi che continuate a mandarci le vostre bellissime storie a Matteo Caccia Racconta @radio24.it. sapete che cosa ne facciamo. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!